Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on a whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
Cosa nostra è morte. Il pentito che ha sfidato Totò Riina ha parlato così della mafia a Luigi Garlando in un'intervista esclusiva per Oggi. Ma com'è Cosa nostra vista da dentro? Come si arriva a percorrere la difficile via del pentimento? Sono Giulio Cavalli e in questo podcast a Gaspare Mutolo presto la mia voce tra crimini, famiglia e bellezza. Gaspare Mutolo, Diario di un pentito. Sono diventato un mafioso. Mi hanno combinato a Napoli, in casa di Lorenzo Nuvoletta, dove Riina era latitante. La punciuta me l'ha fatta Emanuele D'Agostino, della famiglia Montade. Mi dicevano di non lasciare spegnere l'immagine della santina finché non fosse bruciata tutta. Me la passavo da una mano all'altra per non scottarmi. Possa la mia carne bruciare come questa santina se non terrò fede al giuramento. La prima cosa che mi dissero fu: la mafia è più forte di quel che si pensa. La seconda: il padre di un figlio che ha sbagliato con la donna di un mafioso, anche piangendo, deve strangolare il figlio. Il fuoco, il giuramento, il rito celebrato insieme. C'era un'atmosfera speciale in quella stanza. Ero stonato dall'emozione e dalla felicità. Diventavo un mafioso. Totò Riina mi avvisò: ora, Gaspare, devi metterti a posto con Santina. Con Santina ci siamo sposati in quello stesso anno, nel 1973, nella chiesa di Pallavicino. Io ero appena uscito di galera. C'ero entrato nel 69 con Santina incinta, mentre preparavamo la strage di Via Lazio in cui sarebbe morto Michele Cavataio, il Cobra, boss di Acquasanta. Uscito di prigione non avevo un soldo. Riina ordinò che ogni mafioso di tutte le famiglie mettesse 50.000 lire per le mie nozze. Con quei soldi ho acquistato i mobili e arredato la casa. Riina non l'avrebbe più fatto per nessuno. Mi voleva bene. A Riina facevo soprattutto da autista. Lo portavo a Ciaculli, lui mi presentava i grandi personaggi che incontrava e mi diceva: Gaspare, aspettami in macchina. E aspettavo, anche per delle ore. Mi voleva bene. Sapeva di mia madre. Mentre ero in cella a Barcellona a Pozzo di Gotto, ogni tanto passava con Giacomo Gambino a lasciare i soldi a casa. Mi ha confidato il suo fidanzamento. Altra prova di fiducia, di considerazione. Venne a casa di Gioacchino Cascio a Monreale per raccontarci che una bella ragazza, giovane e intelligente, lo aveva preso come fidanzato. Era orgoglioso perché, come diceva lui, anche se non era bello, quella ragazza aveva scelto l'uomo. Ci ha detto: voi siete i primi a saperlo. Ero autorizzato a seguirlo, anche se il mio capocomandamento era Rosario Riccobono. Eseguivo i suoi ordini: estorsioni, rapimenti, omicidi. Nel 1975 c'è l'omicidio dell'agente di polizia Gaetano Cappiello. Io con l'omicidio non c'entro. Io mettevo una bomba ogni tanto per convincere Angelo Randazzo, imprenditore nell'ottica, a pagarci 100 milioni di pizzo. Alla fine si convince. Fissiamo l'appuntamento per la consegna. Ma 10 minuti prima sposto il luogo in modo che la polizia non faccia in tempo a organizzare una nuova trappola. E infatti Randazzo rimanda tutto. E questo succede più volte. Mi viene un attacco d'erria del disco. Mi ricoverano a Villa Serena e mi operano. La mattina dopo vengono a trovarmi in clinica Riccobono, Davì e Micalizzi. Mi dicono: stasera finalmente ci portano i soldi. Li metto in guardia. Ma loro, non ti preoccupare, pagano, tu stai tranquillo. Gli danno appuntamento in una chiesa del villaggio Ruffini, a Palermo. Michalizzi e Davì vanno incontro a Randazzo, che ha la borsa dei soldi. Ma dall'auto spunta l'agente Cappiello, armato. Fermi! Gli sparano. Muore. A Randazzo arriva un proiettile in bocca che gli fa saltare 7 denti. Ma si salva. Dal furgone di una lavanderia spuntano 15 poliziotti. Altri sparano da dietro il muro di un pollaio. Scoppia l'inferno. I mafiosi riescono a scappare. Io chiedo a mia moglie di comprare 100 rose e di offrirle alla suora per la Madonna della clinica. L'ernia mi ha salvato. Costringo i dottori a ingessarmi e fuggo prima che vengano a prendermi. Mi condannano per associazione mafiosa, non per omicidio, come invece Enrico Bono e Michalizzi, che prendono più di 30 anni. Diventiamo tutti latitanti. Ho confessato una 20ina di omicidi fatti da me e una 70ina di omicidi a cui ho partecipato. Ero un soldato. Eseguivo. Il mio primo omicidio è Gioacchino Mansueto. Gioacchino Mansueto era stato in carcere con me ai tempi di Rina. Una vendetta. Lavorava in una fabbrica di piastrelle. L'abbiamo seguito, io, Salvatore Lo Piccolo e Lino Spatola. Quando è sceso dall'auto per farsi aprire il cancello, ho sparato. Rina diceva che è più facile uccidere che rubare. È facile, con la pistola. Con l'arma bianca, no. Ho provato una volta. Non potevamo sparare, eravamo in un ufficio. Abbiamo finto una rapina, disarmato le guardie, fatto sdraiare l'impiegato e, mentre il mafioso apriva la cassaforte, l'ho pugnalato. Il sangue è schizzato dappertutto. Mi ha fatto impressione. Per strangolare, di regola, bisognava essere in 3 per ammazzarne uno. 2 lo tenevano, fermo ai lati, il terzo usava la cordicella. Una volta siamo riusciti a strangolarne 2 in 3, ma abbiamo dovuto lottare, molto. Uno teneva a tiro il primo con la pistola, gli altri 2 strangolavano il secondo. Poi, in 3, abbiamo finito il lavoro. Per i corpi non si usava ancora l'acido, si scavavano delle fosse. Si gettava uno strato di calce sotto il corpo e poi un altro strato sopra e la terra. Ogni 2 o 3 giorni passavamo a gettare acqua che penetrava, così la calce mangiava la carne e anche se ritrovavano il corpo non era riconoscibile. Negli anni 70 comincia la stagione dei rapimenti. Siamo partiti in una 20ina da Palermo. Abbiamo alloggiato dai mafiosi che avevano magazzini o esercizi commerciali a Milano, i Di Maggio, i Maio, i Filippone. Se il locale aveva una cantina, tenevamo il sequestrato lì, alla catena. Se il negozio era al piano terra, creavamo un separé con la brandina. Avevamo già sequestrato un imprenditore del formaggio di Lodi, Emilio Baroni. Mi chiamava il Buono. Diceva che quando sentiva la mia voce si tranquillizzava. Io gli mostravo la pistola e lo minacciavo: se provi a scappare ti sparo. Ma gli raccontavo di suo padre che si stava dando da fare per raccogliere i soldi del riscatto. Gli parlavo e lo assicuravo che tutto sarebbe finito bene. Avevamo nel mirino anche il presidente della IP Petroli. C'è anche Luigi Rossi di Montelera. Quello è stato un lavoro di Luciano Liggio, dei fratelli Taormina. L'ostaggio era un ragazzo, pretendeva di cenare a champagne. I carcerieri lo hanno riferito a Liggio, che gliel'ha concesso. Poi ha aggiunto 1 milione di lire al riscatto. Gli ha fatto pagare lo champagne. Per Berlusconi i nostri basisti di Milano avevano già studiato il piano. Sapevamo che ogni 8-9 giorni Berlusconi andava nei suoi uffici di Milano 2. Lo aspettavamo lì. Era già tutto pronto. Le auto, il magazzino dove rinchiuderlo. Ma lui non arrivava. Pensammo che qualcuno l'avesse avvertito. Poi ci arrivò una telefonata da Palermo, che ci ordinava di smontare tutto e rientrare in Sicilia. Pochi giorni dopo, nella villa di Berlusconi, ad Arcore, arrivò da Palermo Vittorio Mangano, assunto come stalliere. Pensa che Vittorio Mangano una volta mi ha fatto quasi arrestare. A Partanna Mondello, in un grande piazzale recintato, protetto da una guardia, c'erano quelli che noi chiamavamo i frigoriferi. Locali dove si conservavano prosciutti, salami, arance. Quell'azienda non pagava ancora il pizzo, per cui dovevamo procurargli qualche danno per convincerli a farlo. Una notte arrivammo con due macchine, io, Michalizzi, Mangano e Cancemi. A Mangano, che era sempre malaticcio e aveva le vene varicose, assegniamo il compito più facile, quello di attaccare la guardia, cioè di immobilizzarla. Noi svolgiamo la pratica. Poi Mangano propose: perché non ci prendiamo uno di questi camion e lo riempiamo di prosciutti e di tutto questo ben di Dio per mangiarceli noi? Così facemmo. Io e Michalizzi ce ne andammo con una macchina, Mangano con la seconda auto e Cancemi con il furgone pieno di roba. Appena siamo partiti, la guardia si è liberata perché Mangano lo aveva legato male e ha chiamato i carabinieri. Cancemi è stato fermato nella rotonda dove hanno arrestato Riina. Si è fatto più di 4 anni dentro. Per dire un lavoro alla Carlona, noi dicevamo un lavoro alla Mangano. Ma per i sequestri non c'erano solo i siciliani a fare i sequestri. C'erano i sardi, i calabresi. C'era Francis Turatello, il più spietato di tutti, che faceva i sequestri lampo. Ci siamo conosciuti, a Palermo. Sequestrava un industriale e gli diceva: ora ti rilascio e tu torni tra qualche giorno con i soldi, altrimenti ti vengo a riprendere. E quelli tornavano, con i soldi. C'è stato un periodo a Milano in cui c'erano in corso contemporaneamente una 30ina di sequestri. Ma quelli non erano solo anni di sequestri. Nella seconda metà degli anni 70 comincia l'affare della droga. Tutto inizia con un incontro, ancora una volta. Ko Buck Kin l'ho conosciuto in carcere a Sulmona, verso il 78-79. Me ne parlò un ragazzo di Bologna, un certo Arena. Ricordo che mi disse: i cinesi sono tutti trafficanti di droga. Guarda quello lì, bassino. Lo hanno arrestato perché aveva in valigia 30 kg di droga e non sapeva chi venderla. Sembra Sandokan. Me lo presentò e sono andato nella sua cella, che era piena di cinesi. Mi raccontò che faceva il cuoco sulle navi, ma che il suo vero lavoro era quello di trafficare droga. Vedevo che era sempre vestito allo stesso modo, come se stesse fuori. Allora ho chiesto a mia moglie di portarmi un pacco con tute, scarpe da tennis, roba comoda, e gliel'ho regalata. Abbiamo fatto amicizia. Mi affascinava, perché disegnava molto bene. Dipingeva soprattutto quadri di donne sdraiate a letto e avvolte da veli. Non era pornografia, erano veri nudi d'arte. Una volta sono stato a Palermo per un processino e ho avuto i primi contatti con il boss Giuseppe Savoca, che trafficava droga con il Nord America. Traffici che sono finiti poi nell'inchiesta Pizza Connection. Gli americani acquistavano anche in Sicilia, ma preferivano rifornirsi direttamente in Asia, dove c'era la materia prima. Ko Buck Kin acquistava la droga direttamente nelle campagne thailandesi, dove la coltivavano come noi coltiviamo il frumento, e la spediva a Palermo. Mi avvisava con dei segnali in codice. Arrivava in vasi e valigie che finti turisti cinesi lasciavano in qualche deposito bagagli, a Napoli, Roma, Firenze. Mi davano dei biglietti che consegnavo a gente di fiducia. Andavano a ritirarla, la portavano a Palermo e io la rivendevo. Si stupivano tutti dei miei traffici, perché in genere, dopo le tante fregature subite, i cinesi non si fidavano degli italiani, ma io mi ero guadagnato la fiducia del pittore di Singapore. Quando è uscito dal carcere di Sulmona, prima di me, gli ho regalato un orologio d'oro, una collana di diamanti e un bracciale. Non avevo soldi da passargli. Gli ho dato dei bigliettini e l'ho indirizzato a Napoli, da Michele Zaza, boss della Camorra. Quando l'ho rivisto, aveva ancora la mia collana al collo. Mi ha detto: questa non la rivendo. È il ricordo di un amico. Si era affezionato a me. Spediva la roba e poi scendeva in Italia. Saldavo il conto e rivendevo. Ve lo ricordate l'uomo plasma? Quello che tirava la martellata a torso nudo nello spot di Carosello. Si chiamava Fioravanti Palestini. Lo coinvolse nel traffico di droga. Comprava anche lui da Ko Buck Kin e rivendeva. L'hanno arrestato mentre attraversava il canale di Suez con 250 kg di droga. Si è fatto 20 anni di carcere duro. Quando è uscito, una giornalista ha cercato di mettermelo contro. Se non era per Mutolo, sarebbe andata in modo diverso. L'uomo plasma ha risposto: e cosa c'entra Mutolo? Non ero un ragazzino. Quello era un lavoro e conoscevo i rischi che correvo. Fioravante ha dormito spesso a casa mia. Aveva una stanza tutta per sé. Ha proseguito l'attività anche per me, quando mi hanno arrestato nell'82. Era l'unico uomo che mia moglie faceva entrare quando bussava alla porta. Ma nell'83 hanno arrestato anche lui. Uscito dal carcere gli hanno dato da gestire una pompa di benzina nel porto di Giulianova, sua città natale. Una volta ci è arrivato su un pattino, partito da Sebenico, in Croazia, remando per oltre 30 ore. Era il 2009. Nel 2017 ha rifatto l'impresa a 71 anni, migliorando di 3 ore il suo record. Gaspare Mutolo, Diario di un pentito, un podcast di Oggi e Voice. Testo Luigi Garlando, voce Giulio Cavalli. Studio di registrazione Redline. Sound design e mix Amplitudo.